Benvenuti. Oggi ci addentriamo in un aspetto, direi, enigmatico e affascinante dell'opera di Leonardo, un disegno molto potente che sta a Venezia e l'ombra di un capolavoro perduto che sembra evocare. Seguiremo un po' le tracce indicate da uno studio recente, quello di Serge Kurchavsky.
Sì, parliamo della Testa di Cristo delle Gallerie dell'Accademia. È un'immagine forte, sai? Cristo si volta quasi di scatto, è quasi di spalle, e fissa chi guarda con un'intensità, quasi disturbante. Non a caso Carlo Pedretti, che è stato un grandissimo studioso di Leonardo, lo definì problematico.
Ah, ecco. E la posa è particolare, vero?
Molto. È quella che chiamiamo ritratto di spalla. Crea un dinamismo, una tensione psicologica notevole.
Fa pensare subito ai famosi moti dell'animo di Leonardo, quella sua ricerca continua per catturare le emozioni, per renderle visibili nel corpo, nell'espressione.
Esattamente. E qui vedi la precisione anatomica, i muscoli del collo, della spalla in torsione. È magistrale. Probabilmente risale al 1490-1495, più o meno.
E la tecnica?
È realizzato a punta metallica, cioè con uno stilo spesso d'argento, su una carta preparata apposta. Questo permette un tratto finissimo, molto netto, ideale per i dettagli, quasi un'incisione.
Quindi un disegno tecnicamente raffinatissimo e anche psicologicamente potente. Però lo studio di Kurchavsky, che mi sembra di capire riprende e rafforza idee già avanzate da altri studiosi come Suida, Pedretti...
Sì, Marani, Clark...
Ecco, suggerisce che non sia un'opera isolata, giusto?
Proprio così. L'ipotesi centrale, diciamo quella forte, è che questo disegno di Venezia fosse in realtà il modello, il prototipo, per un'opera più grande di Leonardo. Un dipinto o forse un cartone.
Un cartone? Cioè un disegno preparatorio a grandezza naturale.
Esatto. Usato poi per trasferire l'immagine. Quest'opera rappresentava il Cristo portacroce e, purtroppo, oggi è perduta.
Affascinante. Però come si fa a inseguire un fantasma, un'opera che non c'è più?
Bella domanda. Si fa analizzando le tracce che ha lasciato. Cioè, le moltissime copie e derivazioni fatte da allievi, da seguaci, soprattutto nell'ambiente milanese. E qui entra in gioco una figura chiave.
Che sarebbe?
Gianpietrino.
Ah, Gianpietrino. E perché proprio lui è così importante in questa specie di indagine?
Perché Gianpietrino ha realizzato un numero davvero impressionante di versioni del Cristo Portacroce e sono tutte molto molto simili tra loro.
Quindi questa serialità fa pensare.
Esatto. Fa pensare che usasse un modello comune e con ogni probabilità questo modello era proprio il cartone perduto di Leonardo. Le sue versioni, infatti, riprendono chiaramente la posa del disegno di Venezia, a volte invertita a specchio. E le sovrapposizioni digitali fatte nello studio lo confermano. Gianpietrino è, diciamo, il testimone più diretto che abbiamo.
Diventa quasi una finestra su un'opera invisibile. Però c'è un po' un paradosso, no? Ci affidiamo alle repliche di un allievo per immaginare l'originale del maestro. Quanto possiamo fidarci?
Certo, il rischio di un filtro, di un'interpretazione personale dell'allievo c'è sempre. È inevitabile. Ogni copia ha piccole varianti. Ma la coerenza interna delle opere di Gianpietrino le rende, la testimonianza più attendibile che abbiamo.
Capisco.
E poi l'influenza di questa invenzione di Leonardo non si ferma a Gianpietrino, eh? Si vede anche in altri, Solario, Luini a Milano, persino nel Cristo Portacroce di Giorgione a San Rocco, a Venezia.
Questo dimostra quanto circolassero le idee e i modelli di Leonardo. Impressionante.
Assolutamente. Dimostra la potenza diffusiva delle sue invenzioni.
Quindi, se dovessimo riassumere il contributo principale dello studio di Kurchavsky...
Direi che, innanzitutto, consolida l'importanza fondamentale del disegno di Venezia. Lo vede proprio come il seme di una creazione più grande, perduta ma molto influente. Poi, rafforza l'ipotesi stessa dell'originale scomparso e indica in Gianpietrino la via maestra per provare a immaginarcelo questo originale.
E ci aiuta anche a capire meglio come funzionava la bottega di Leonardo, immagino.
Sì, esatto. La circolazione dei modelli, delle innovazioni, come queste idee venivano riprese e sviluppate.
Un vero lavoro da detective nella storia dell'arte. Per chi volesse approfondire, ricordiamo che lo studio di Serge Kurchavsky, Leonardo da Vinci e il Cristo Portacroce, è una risorsa davvero preziosa.
Sì, ed è disponibile gratuitamente online. Il sito è leonardo-cristo.com. Lo ripeto, leonard-christ.com.
Ottimo, facile da trovare. Ed è disponibile in più lingue.
Sì, in italiano, francese e inglese. E forse, sai, tutta questa ricostruzione ci lascia anche con una domanda aperta, un po' una riflessione.
Sentiamo.
Beh, come si trasforma quell'immagine iniziale del disegno, che è quasi uno studio anatomico, quasi crudo nella sua immediatezza? Come si trasforma quando viene riletta dagli allievi e diventa un dipinto devozionale, pensato per il pubblico, per la preghiera? Cosa ci dice questo passaggio sull'interpretazione, sull'adattamento, delle idee magari rivoluzionarie di un maestro come Leonardo nel suo tempo, nel suo ambiente?
È una bella domanda. Lascia molto su cui pensare.